Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 11 del mattino. Io sono Martina Stefanoni, questa è Terzo Tempo, ma è un terzo tempo un po', insomma, particolare, un po' sulla scia di questa settimana. Una settimana fa esatta, sabato scorso, iniziavano i bombardamenti israelo-americani sull'Iran. E quindi noi oggi seguiamo, continuiamo questa maratona iniziata, tenuta anche tutta la settimana con Estere. Anche oggi in Terzo Tempo rimaniamo su quello che succede in Iran e nella regione. La guerra quindi entra oggi nella sua seconda settimana senza nessun segno di rallentamento in vista. Anzi, questa notte l'Iran è stato nuovamente colpito duramente, è stata colpita Teheran, ma non solo. Allora partiamo da qui, partiamo dall'Iran con la nostra prima ospite, che è Farihan Sabai. Ciao Farihan.
Sì, ciao Martina, buongiorno a tutti.
Ecco Farihan, partiamo appunto dalle notizie delle ultime ore che sembrano segnate un po' da un'ulteriore escalation, quantomeno per l'intensità dei bombardamenti. Quali sono le notizie di oggi?
Sì, in realtà il conteggio dei morti per oggi non sono riuscito a trovarlo. Ieri mattina si contavano già 1230 morti, di cui 175 soltanto nel bombardamento di quella scuola femminile di cui abbiamo parlato. Allargando un attimo lo sguardo, all'aeroporto di Dubai, che è il più trafficato al mondo per traffico internazionale, ha annunciato proprio per oggi la ripresa parziale delle operazioni dopo una breve sospensione in mattinata dovuta a un'operazione di intercettazione sull'aeroporto. L'esercito israeliano ha annunciato nuovi attacchi su Teheran e su Isfahan. L'esercito israeliano ha appunto annunciato stamattina di aver lanciato un'ampia ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime iraniano in queste due città. Isfahan è l'antica capitale, tra l'altro, è chiamata e soprannominata in persiano Nesfe Jahan per la bellezza delle sue architetture, dei suoi palazzi. Quindi, insomma, danni sicuramente alle infrastrutture, ma rischiamo di vedere anche distrutte alcune dei palazzi più belli al mondo, ovviamente a tutte quelle che vengono chiamate vittime collaterali, i civili. L'Iran, l'altra notizia di giornata, è che ha respinto la richiesta di Trump di resa incondizionata e il presidente Massoud Pezeshkian si è anche scusato con i paesi vicini per gli attacchi iraniani che li hanno presi di mira fin dall'inizio della guerra, assicurando i paesi del Golfo che non sarebbero più stati attaccati dall'Iran a meno che non fossero stati lanciati attacchi da quei paesi. Ecco, questo è perché la Repubblica Islamica teme che questi paesi, che comunque sono armati fino ai denti con armi acquistate negli Stati Uniti, possano entrare in guerra. E credo che oggetto di scambio siano stati gli impianti di desalinizzazione di questi paesi, che non hanno fonti idriche indipendenti e quindi per avere l'acqua devono desalinizzare quella del Golfo Persico. Quindi credo che il baratto sia stato: noi smettiamo di colpirvi e voi evitate di mandare i vostri caccia militari contro di noi, alleandovi a Israele e agli Stati Uniti. Ecco. Altra notizia?
Sì, vai, vai. Prego. No, vai, vai pure.
Allora, l'Iran ha affermato di aver colpito una petroliera del Golfo questa mattina. La petroliera è denominata Prima, è stata colpita da un drone esplosivo dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti dei Pasdaran in merito al divieto di circolazione. Allora, il ministro degli esteri iraniano ha rilasciato un'intervista a NBC molto molto interessante un paio di giorni fa, in cui diceva che lo stretto non è chiuso, nel senso che non è che l'abbiano chiuso fisicamente, ma c'è un divieto di circolazione, perché ovviamente volano droni con bombe, con gli esplosivi, quindi non è esattamente il posto in cui transettare in questo momento, perché l'impressione è che la Repubblica Islamica, la leadership della Repubblica Islamica, voglia colpire pesantemente gli interessi non soltanto dei paesi del Golfo, che non possono più esportare petrolio, ma anche degli altri paesi. Ovviamente anche la Cina viene colpita, perché la maggior parte, cioè una buona parte delle forniture di energia di greggio arrivano dal Golfo, non soltanto dall'Iran. La Cina, l'abbiamo detto tante volte, importa l'80-90% della produzione di greggio dell'Iran, ma anche degli altri paesi. Quindi, insomma, infatti la Cina interrotto le vendite di benzina e di gasolio raffinate nella sua raffineria, ma l'interesse dell'Iran in questo momento è anche fare male all'Europa, quindi far sentire anche l'Europa che avrà un danno dall'aver dato, per esempio, la base a Cipro, dall'essere anche solamente coinvolta, adesso c'è anche il coinvolgimento dell'Italia, ma vedere anche come l'Europa non abbia condannato l'aggressione all'Iran sabato scorso, proprio nel momento in cui l'Iran aveva portato avanti i colloqui diplomatici. Ecco, intanto c'è un'altra notizia: abbiamo parlato di gruppi separatisti in Iran, in particolare i gruppi separatisti iraniani che avevano trovato rifugio nel Kurdistan iracheno, e i Pasdaran affermano di aver preso di mira questi gruppi separatisti. Tre siti di gruppi separatisti nella regione irachena del Kurdistan sono stati colpiti questa mattina, così hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniana in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa Tasnim. E poi c'è la riunione della Lega Araba prevista per domani. I
Sì.
ministri degli esteri della Lega Araba terranno una videoconferenza di emergenza proprio per discutere degli attacchi iraniani contro i territori di diversi paesi arabi. Vediamo se ci sarà una condanna dell'aggressione americana e israeliana, ma appunto ci sono potenti esplosioni che stanno scuotendo proprio in questi minuti, in queste ore, Teheran, e lo riferisce la TV di Stato. Le esplosioni sono state udite in diversi quartieri di Teheran, e senza specificare però quali aree siano state colpite. L'esercito israeliano aveva proprio stamattina riferito che oltre ca 80 caccia avevano effettuato un'ondata di attacchi contro siti militari iraniani, lanciamissili e altri obiettivi a Teheran nell'Iran centrale. Ecco, Teheran è una capitale con 12 milioni di abitanti, con un'urbanistica che lascia desiderare, nel senso che è un palazzo sull'altro, densamente abitato, per cui immaginiamo quante migliaia di morti faranno questi attacchi, perché comunque le caserme sono attaccate ai centri abitati,
Eh sì,
quindi questo purtroppo
già si parla di più di 1.300 vittime, ma
morti.
appunto, mo, esatto,
Ecco,
quindi.
torno un attimo alla questione dello stretto di Hormuz. I Pasdaran affermano di attendere le forze statunitensi nello stretto di Hormuz, perché appunto il segretario all'energia statunitense Chris Wright ha annunciato che la Marina americana sta preparando a scortare le navi attraverso lo stretto. Una cosa simile aveva detto anche 2 giorni fa Abbas Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, alla domanda del giornalista americano: ma che ne pensa di un attacco di terra americano? Lui ha detto: guardi, non aspettiamo altro. Perché l'idea, da quello che ho potuto decifrare, capire, è che questa leadership iraniana vuole infliggere il maggior numero di vittime agli americani e ai suoi alleati, affinché poi se quando si arriverà a un cessate il fuoco, questo cessate il fuoco sia duraturo. Perché gli iraniani avevano accettato il cessate il fuoco a giugno, e poi praticamente Israele e Stati Uniti hanno avuto il tempo di costruire intercettori, di prepararsi, però, per cui poi attaccare meglio. E su Hormuz, da lunedì, soltanto 9 navi mercantili sono riuscite ad attraversare lo stretto, con ovviamente costi maggiorati anche per quanto riguarda le assicurazioni. E qui vediamo un atto, dovremo anche vedere cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni,
Sì.
con gli Houthi in Yemen. Ci sono, tra l'altro, addestrate stamattina anche delle esplosioni a Dubai e a Manama. Dubai è appunto negli Emirati Arabi, mentre Manama è la capitale del Bahrain, dove tra l'altro era considerata anticamente una provincia persiana, e dove vive un buon numero di arabi, la maggioranza della popolazione araba, però di fede musulmana sciita. In tutto questo, il governo americano ha approvato una vendita di armi a Israele, 12.000 bombe da 470 kg per un valore di 151,8 milioni di dollari. È
Ecco,
tutto.
questo è un po' il quadro appunto della giornata, ma un po' insomma di questa settimana, anche di questo periodo. Ti chiedo solo un ultimo passaggio, rapidamente lo accennavi già prima, sulla questa richiesta, no, di Trump di una resa incondizionata, richiesta rifiutata dall'Iran. Ne scrivi anche tu questa mattina sul Fatto Quotidiano. Che cosa ci dicono queste dichiarazioni su che piega anche prenderà il conflitto nelle prossime settimane? Se riesci a farci un quadro
allora,
un po' velocemente.
Allora, sono una storica di formazione, non ho la sfera di cristallo, però da quello che ho capito, anche ascoltando appunto le varie interviste, facendo io stessa delle interviste, chi la dura la vince, nel senso che l'Iran ha un territorio molto grande, di 1600 km quadrati, è grande più dell'Alaska. Per gli americani un po' quello il metro di paragone, per noi è 5 volte e mezza l'Italia, ha 92 milioni di abitanti, non è la Siria che quando è stata attaccata aveva 20 milioni di abitanti, quindi un paese molto grande e un paese che ha una popolazione che è per la metà è tra i 15 e i 65 anni, è una popolazione esasperata dalla repressione del regime, quindi in gabbia, ma la parola d'ordine in questo momento da parte della leadership è resistere, perché se si va avanti, se la guerra va avanti 2 o 3 settimane, e in America tornano un po' di bare coperte dalla bandiera americana, questo ha un impatto molto forte sull'opinione pubblica statunitense. E anche in Europa, l'Europa è stata attaccata, l'Europa rischia di essere attaccata, la base americana, c'è stata una base una base francese degli Emirati che è stata attaccata, quindi nel momento in cui il costo per gli europei e per gli americani sale, e per l'Europa sale inevitabilmente per il costo dell'energia, potrebbe cambiare qualcosa anche nell'opinione pubblica europea e statunitense. E quindi se ci sarà un cessate il fuoco, deve essere un cessate il fuoco duraturo. Quindi l'impressione che ho avuto è che la Repubblica Islamica, la sua leadership, sia pronta ad assorbire questi colpi con resilienza e anche con un immaginario che qui in Italia a molti sfugge, cioè il leader supremo Ali Khamenei è stato ucciso, ma non era semplicemente un dittatore. Per gli sciiti, per i fedelissimi della Repubblica Islamica e anche per gli altri sciiti della regione era la rappresentazione di Dio in terra, perché c'è questa idea del velayat fakih, del governo del giuro e consulto. Quindi, tra l'altro, Khamenei portava il turbante nero, non il turbante bianco. Turbante nero degli ayatollah, ma il turbante nero è autorizzato soltanto ai Seyyed, cioè ai discendenti del profeta Maometto. Quindi nell'immaginario degli sciiti, dei musulmani, Khamenei era anche il discendente di Maometto. Quindi tutto questo, tra l'altro, è successo nel mese di Ramadan. Ci sono delle immagini molto forti, Martina, molto molto forti, che circolano su Telegram, sui social, ovviamente sui social pro regime, che io come giornalista, come studioso ovviamente vado a guardarmi, delle immagini da una parte di un esercito sconfinato e dall'altra un uomo solo con dietro 70 uomini. Ecco, l'idea è dello scontro di un esercito formidabile, che è quello, forze armate formidabili come Israele e Stati Uniti da una parte, e dall'altra l'uomo solo Khamenei con 70 uomini, che è l'equivalente dell'imam Hussein, il nipote di Maometto, che è stato massacrato il giorno 10 del mese di Muharram dell'anno 680 dell'era volgare a Kerbela, in Mesopotamia, oggi Iraq. E quel momento, il massacro di Kerbela, è uno dei momenti più significativi della storia dello sciismo, che celebra il sacrificio di sé e c'è anche questo vittimismo, se volete. Per cui l'idea di essersi sacrificati, questo ovviamente si applica a un dittatore che ha fatto migliaia e migliaia di morti da quando è al potere dall'89, però nell'immaginario dei fedelissimi quella è l'immagine che ritorna, quindi la resistenza del regime iraniano e dei Pasdaran, che sono proprio imbevuti di questa ideologia, quell'immaginario è molto forte. Sì. Quindi bisogna vedere cosa succede dal punto di vista militare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma insomma non è così scontata una vittoria israeliana e statunitense in questo momento. E anche l'opposizione, i primi giorni c'era gente che cantava dai tetti delle case perché Khamenei era stato ucciso, adesso tutti zitti perché cadono le bombe che avrebbero dovuto liberarli, cadono sulle teste degli iraniani e anche degli oppositori, perché abbiamo visto immagini di gente che non era certo filo regime, artisti, anche persone molto esplicite nelle loro critiche, che sono appunto morti in questi in questi bombardamenti. Tra l'altro ci sono tantissimi checkpoint in giro per Teheran e per le altre città perché la polizia ha l'ordine di sparare a vista nel caso in cui a qualcuno venisse la malaugurata idea di scendere in piazza a protestare. Quindi gli
Certo,
iraniani
quindi
in una
poi
gabbia.
la guerra cambia poi tutte queste dinamiche anche, quindi anche quello che abbiamo visto all'inizio, poi dopo una settimana già la situazione cambia, si modifica, quindi...
Ecco, è appena uscita un'ultimissima notizia, Martina, poi ti
Sì.
lascio. Un alto responsabile degli Houthi yemeniti ha affermato al New York Times che la milizia sostenuta dall'Iran è pronta a entrare in guerra. L'espansione
Ecco.
del conflitto ad altri paesi, incluso lo Yemen, è solo questione di tempo. Abbiamo le dita sul grilletto.
Ecco,
Questo
questo
lo
era
ha
l'elemento.
dichiarato Mohammed al-Buhaiti, membro dell'ufficio politico del
Eh sì.
movimento Houthi. Alla fine gli Stati Uniti saranno i maggiori perdenti. I maggiori perdenti saremo, ahimè, noi in Europa. Dovremmo ringraziare Trump e Netanyahu per aver fatto salire, ahimè, alle stelle i prezzi di tutto, perché questa guerra alla fine la paghiamo noi che non abbiamo il petrolio, insomma, che non possiamo più comprare il gas dalla Russia per le sanzioni internazionali.
Eh sì, di proprio di questo ne parliamo dopo. Grazie mille, Farian.
Grazie Martina, a
Grazie,
presto.
buon
Buona
lavoro.
giornata a
A
tutti,
presto.
altrettanto.
E questa era Farian che ci ha un po' fatto il quadro della situazione. Adesso noi ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite che saluto Mauro Pompili da Beirut. Ciao Mauro.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Allora Mauro, sappiamo che il Libano è purtroppo l'altro grande fronte di questi giorni da quando Israele ha iniziato a bombardarlo. Qual è la situazione ad oggi? Insomma, abbiamo visto che nella notte ci sono stati sia scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano che bombardamenti sulla valle della Bekaa. Qual è la situazione in questo momento?
In questo momento si registra stranamente un paio d'ore di tranquillità sia a Beirut Sud sia nella valle della Bekaa, probabilmente non al sud sul terreno dove sembra che gli scontri siano continui. La situazione è sicuramente pesante, l'esercito israeliano che di fatto non ha mai smesso di bombardare il Libano dal 2024. Nel senso che per 16 mesi dopo il cessate il fuoco ha continuato quotidianamente con bombardamenti a bassa intensità, uccidendo in 16 mesi circa 500 persone, dall'inizio della guerra con l'Iran, da quando Hezbollah ha lanciato poi dei razzi verso Israele, ha iniziato una campagna pesantissima che da sabato scorso ad oggi ha già prodotto più di 200 morti, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, e quasi 1.000 feriti, più distruzioni in diverse aree del paese. La cosa più drammatica probabilmente è stato l'altro giorno quando alle 3 del pomeriggio è stato dato un ordine di evacuazione per l'intera area di Beirut Sud, quindi per una popolazione stimata fra i 700.000 e il milione di
Eh sì, quello è stato un ordine
abitanti.
abbastanza senza precedenti per ampiezza, no?
Esatto, e che ha causato un esodo generalizzato con tutti i problemi che è facile immaginare. Anche Beirut di nuovo si è riempita di sfollati sulle strade, sulla cornice. E comunque alla minaccia ha fatto seguito una notte, una mattinata poi di ieri fino al tardo pomeriggio di pesanti bombardamenti su tutta quell'area. Bombardamenti che non si capisce bene cosa stiano colpendo, nel senso che Israele continua a dire che bombarda siti militari, depositi di munizioni, di razzi, ma di solito se uno bombarda un sito di munizioni e di razzi si suppone che ci sia una seconda esplosione a seguito per tutte le armi che esplodono e questo non si registra. Questa notte in più c'è stato nella valle della Bekaa un sbarco da elicotteri di uomini dell'esercito israeliano in una località che si chiama Nabshit, che la versione ufficiale anche israeliana dice era mirato a recuperare il cadavere di un soldato israeliano morto nell'86 e che era sepolto in quel cimitero. Il tutto si è concluso con un violento scontro a fuoco fra gli uomini di Hezbollah e gli uomini di Israele, che sono poi stati costretti a fuggire, riparati da un pesantissimo fuoco dell'aviazione. e per adesso sappiamo che lì almeno 26 persone dovrebbero essere morte. Nel frattempo, appunto, continuano gli scontri sul terreno al sud, dove Israele continua a cercare di penetrare senza riuscire fino ad oggi.
Senti, parlavi appunto di questo esodo, no, che è iniziato già da subito, che poi ieri si è accentuato molto. Continuano le persone a fuggire dal sud verso il nord, a Beirut. La situazione degli sfollati, qual è? Si parla di diverse centinaia di migliaia di sfollati.
Ma si parla quasi di 1 milione di sfollati. La situazione è ovviamente pesante, anche perché il governo non ha di fatto le risorse, al di là delle critiche che uno può muovere al governo libanese per 100.000 motivi, ma sicuramente non ha le risorse economiche per gestirlo. Di fatto sono state immediatamente riaperte, chiuse le scuole come insegnamento per motivi di sicurezza e aperte come shelter ospitalità per gli sfollati, questo sia a Beirut sia in altre aree del paese. E poi fondamentalmente si continua a puntare sulla ospitalità dei libanesi, anche gli appelli del governo sono questi, cioè che i libanesi, al di là di ogni colore politico e di ogni credo religioso, accolgano le persone che sono costrette a fuggire dal sud, ma da aree sempre più ampie. Ci sono stati bombardamenti a Sidone ieri, e appunto la Bekaa è sotto le bombe, quindi calcoliamo sempre che il Libano ha una popolazione complessiva stimata nei 5 milioni di abitanti e che è un paese grande come l'Abruzzo, quindi parlare di un esodo di quasi 1 milione di persone
Eh sì. Eh
è veramente proporzioni
sì.
inimmaginabili
Siamo
per un paese
tornati
normale.
prima del 2024 come situazione.
Sicuramente.
Sì. Grazie Mauro, scusa, sento un rumore in sottofondo. Intanto grazie mille come sempre e insomma un buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi e buona giornata.
Grazie, a presto. Mauro Pompili, giornalista freelance che si trova a Beirut. E adesso in questi ultimi minuti ci colleghiamo con l'americanista Martino Mazzonis. Buongiorno Martino. Eccoti, scusa, avevo. Ci sei, Martino?
Sì, io ti
Eccoci.
sento.
Ok, perfetto. Buongiorno Martino, Martino Mazzoni, americanista. Appunto, parlavamo poco fa con Farhan Sabahi della dichiarazione di Trump di ieri, che insomma si aspetta una resa incondizionata dell'Iran, resa respinta da Teheran, dichiarazioni che fanno pensare ad una guerra più lunga del previsto, cosa che insomma non è proprio ben vista all'interno degli Stati Uniti. Oggi, tra l'altro, Trump sarà in Delaware dove arriveranno i corpi dei primi soldati americani uccisi. E stamattina sul New York Times c'è questo articolo che dice sostanzialmente che Trump è il primo presidente dell'era moderna a portare gli Stati Uniti in guerra senza il sostegno dell'opinione pubblica. Martino, è chiaramente un conflitto non particolarmente ben visto. Questo poi dopo parliamo anche dell'aspetto economico, ma anche solo da un punto di vista proprio di opinione pubblica più generale, questo può avere poi degli effetti, no? Anche sulla campagna, su Trump, su come Trump porta e ha intenzione di portare avanti questo conflitto.
Non c'è dubbio, io credo, naturalmente posso sbagliare di grossissimo, ma io credo che la verità è che, a parte queste roboanti dichiarazioni del presidente, la questione invece sia in questo momento trovare una via d'uscita, nel senso che ci sono una serie di sommovimenti, l'annuncio del presidente iraniano che dice non attaccheremo più i nostri vicini e chiede scusa, contatti diplomatici, questa impopolarità, sono usciti sei sondaggi, tutti e sei i sondaggi danno almeno un 10-15% in più a coloro che sono contrari a questa guerra. Parlo i sondaggi negli Stati Uniti, cioè c'è una somma di cose, ci sono le notizie relative agli arsenali, no? Agli arsenali che sarebbero relativamente sguarniti, ci sono due enormi radar nella penisola araba che sono stati colpiti dagli iraniani e che rendono più difficoltose le operazioni e che costerà un botto di soldi di fare, cioè c'è una serie di cose messe in fila, per cui a me la mia impressione è che, ripeto, a parte questa retorica di guerra terrificante, andate a guardare i social della Casa Bianca o del Pentagono, postano della roba che, come dire, da videogioco. A parte questo, cioè c'è un problema, stanno parlando alla loro base però e non riescono a spostare l'opinione pubblica su nulla in materia. E, insomma, per cui... ripeto, questa retorica di guerra è una retorica che in realtà rivela una difficoltà, secondo me, e non viceversa. Quest'idea, stiamo vincendo, è un modo per dire a un certo punto, beh, abbiamo vinto, arrivederci e grazie, non ci sarà nessuna resa da parte del regime iraniano. È evidente, la partita a scacchi, diciamo così, la sta vincendo in questo momento il regime iraniano, nonostante, come dire, lo sfacelo, i morti, le disgrazie e gli orrori della guerra e gli orrori che impone il regime iraniano anche alla sua popolazione.
Eh sì, poi tra l'altro appunto c'è la questione economica che ovviamente inizia già a far sentire i suoi effetti, ma poi quella insomma non risparmia nessuno, e quindi anche alla base di Trump, se dovessero esserci degli aumenti dei prezzi significativi, poi sappiamo che... E quella alla fine è veramente quello che fa spostare la bilancia dell'opinione pubblica. Già i prezzi del petrolio sono ai massimi dal 2023, da questo punto di vista come la sta gestendo Trump?
Non la sta gestendo, nel senso che non si nomina la cosa per adesso. La questione è però appunto che uno dei pochi prezzi che era calato un po' dall'inizio dell'amministrazione Trump era proprio quello della benzina alla pompa, che è un, come dire, è una di quelle cose che il presidente, soprattutto un presidente come Trump, racconta continuamente, ripete continuamente, no? Adesso al gallone spara un prezzo, di solito lo spara più basso di quello che è in realtà, però insomma poteva rivendicare questa cosa. Il rischio è che non possa più rivendicarla e che ovviamente con i costi dell'energia crescono quelli dell'inflazione, relativamente probabilmente, nel senso che gli Stati Uniti sono meno dipendenti dal Golfo di quanto non lo fossero anni fa, dopodiché però se aumentano i prezzi per noi, per esempio, cosa che succederà molto più in fretta che non negli Stati Uniti, le nostre merci esportate costeranno di più agli Stati Uniti e così via. Insomma, c'è un tema anche economico, e poi c'è un tema economico di ordine più globale, cioè se l'economia mondiale si contrae, anche quella degli Stati Uniti rischia di avere problemi. Tra l'altro i numeri dell'occupazione, cioè del mese scorso, sono pessimi e non hanno niente a che vedere con la guerra contro l'Iran, ma sono davvero cattivi, e quelli precedenti che non erano male riguardavano soprattutto l'occupazione nella sanità e nell'ospitalità, cioè non nel manufatturiero, non in cose, come dire, che producono PIL, no? che rendono l'America più forte dal punto di vista industriale, eccetera, eccetera. Per cui in realtà anche su quel fronte le cose non vanno particolarmente bene negli Stati Uniti, e un aumento del prezzo del petrolio e listini di borsa che calano, altro orgoglio di Trump, no? Rivendica sempre le soglie superate in termini di punti a cui era arrivato il Dow Jones o il Nasdaq. Se anche le borse cominciano a calare, insomma, ci sono tanti intrecci. C'è il fatto, ieri leggevo un articolo che diceva che se le esportazioni di petrolio non riprendono i paesi della penisola araba, i paesi della penisola araba che sono grandi investitori finanziari in giro per il mondo, potrebbero cominciare a ritirare un po' di questi capitali. Altro problema, insomma, c'è un intreccio di cose, sì, anche poi, sul fronte economico.
Un effetto a valanga, no? Che poi insomma sicuramente non aiuta quantomeno Trump in vista anche delle elezioni di midterm.
Non c'è dubbio, le elezioni di midterm, se continua così, saranno un bagno di sangue. Ecco. Davvero i sondaggi sono tutti pessimi su tutti i fronti, dopodiché naturalmente siccome si legge un terzo del Senato e molti di questi seggi al Senato sono seggi molto difficili da vincere per i democratici, non è affatto detto che, come dire, ne conquistino qualcuno, ma il fatto stesso che in Texas i sondaggi dicono che c'è incertezza, è in vantaggio qualsiasi candidato repubblicano, ma c'è incertezza, cioè certo. Il repubblicano non ha 8 punti di vantaggio, è già una notizia per certi aspetti.
Certo. Martino, grazie mille, il nostro tempo è finito, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata, Martino Mazzonis, americanista. Allora, questo terzo tempo in versione monografica sull'Iran si ferma qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30, una buona giornata a tutti da Martina Stefanoni, ciao!